bene, va bene. Ce la fai, ce la fai?
List keys.
List keys, giusto. Comunque ci puoi mettere anche la mail. Se non te lo dà con la mail vuol dire che c'è un problema.
E su questo problema cominciamo la puntata.
Sì, esatto. Bene, ciao a tutti e a tutti.
Ciao, ciao.
Bentornati a questa nuova puntata di Accordai.
Accordai.
Gattini.ninja è il nostro sito, lo ricordiamo ogni tanto. Accordai@gattini.ninja invece è la nostra mail, se ci volete scrivere qualcosa, dirci se vi piace e per darci suggerimenti. Sì, cioè se no sembra un po' che raccontiamo solo un po' quello che ci piace, che è quello che facciamo oggi.
Oggi un po' per cambiare tematiche.
Oggi cambiamo un po' tematiche.
Facciamo un esperimento.
E invece di parlarvi di cose tecniche, vi parliamo un po' di fantascienza. Perché dai, nel senso, siamo persone nerd, ci piace la fantascienza, ci piace il cyberpunk, un po' l'abbiamo anche già detto. E insomma, in questa puntata vogliamo approfondire un po'
un tema della fantascienza molto molto interessante, che è quello dei viaggi nel tempo.
Esatto, che ci intrippa un po', perché ci sono un sacco di film, un sacco di serie, insomma è un argomento che si trova davvero in tanti posti e che però ha delle basi scientifiche. Sit next to me, I don't care, look, don't you touch, your presence here is just a fact, and to me it don't mean much, face to face is not my thing, it's a matter of perspective. So hip, I don't need you here with me to be connected.
Alcuni film che almeno noi abbiamo visto sui viaggi nel tempo sono Predestination, Looper.
Predestination è molto bello.
Molto bello, sì.
Però parlaci un po' della cosa scientifica.
Un altro bellissimo che mi è piaciuto, ma proprio tantissimo ovviamente, però questo è un must, cioè si deve vedere perché sì, che è L'esercito delle 12 scimmie. Un altro must da vedere, anche se potresti anche dire in che senso, ma no, è anche Donnie Darko, che è un altro must da vedere sui viaggi nel tempo.
Perché troviamo in tutti questi film, no? Troviamo degli argomenti che sono connaturati nei viaggi nel tempo, no? Cioè troviamo i paradossi temporali e troviamo anche quello che viene denominato l'effetto farfalla.
Esattamente. Però prima di parlare di questo parliamo un attimo da dove deriva scientificamente e fisicamente la questione dei viaggi nel tempo.
Facciamo una piccola parentesi fisica, di hacking della fisica.
Nel giugno del 1905 all'età di 26 anni Einstein propose alla rivista, ora cioè la rivista ve la dico è tedesca, Annalen der Physik,
okay. Cioè gli annali di fisica.
Esattamente, vabbè, praticamente gli manda un articolo tecnico in cui dice di venire a capo a un paradosso riguardante la luce. Facciamo un passo indietro, ok?
Un altro?
No, un piccolino, perché per parlare di questo paradosso dobbiamo parlare
del fatto
cosa successe a metà dell'Ottocento, che successe che il fisico Maxwell, basandosi su altre cose eccetera, aveva scoperto comunque che la forza elettrica e quella magnetica potevano essere unite nell'ambito di un unico fenomeno. Sì, però sì, che è quello del campo elettromagnetico.
Che fa tante cose belle e utili anche ai nostri computer.
Sì.
Giusto per rimanere in tema, cioè, noi siamo sempre
tutto. Però diciamo che oltre a unire elettricità e magnetismo, questo in un'unica cornice, Maxwell riesce a mostrare che le perturbazioni elettromagnetiche si muovono con velocità sempre uguale, ok? E si scoprì essere quella della velocità della luce, quindi la luce si muove sempre alla stessa velocità.
E da qua torniamo al nostro paradosso di Einstein.
Si muove sempre a stessa velocità, non si ferma mai, ok? Non possono allentare, sempre stessa velocità, ok? Tutto funziona bene, diciamo così, fino a che non ci chiediamo, come fece Einstein, cosa accadrebbe se ci mettessimo a seguire un raggio di luce alla sua stessa velocità. Lo vedremmo fermo, ok? Però questo, per quel che ci diceva Maxwell, è impossibile. Quindi da qui il paradosso. Come facciamo a vedere un fotone immobile nel momento in cui non si può fermare perché è sempre alla velocità della luce?
E da questo paradosso
si capisce che il tempo e lo spazio, come l'elettricità e il magnetismo, sono
uniti. E quindi questo prosaicamente vuol dire che se noi riuscissimo a costruire una macchina del tempo che viaggia indietro o avanti, non viaggerebbe solo nel tempo, ma viaggerebbe anche nello spazio.
Sì, esattamente.
Questo perché se non spostassimo il luogo dove siamo nel nostro viaggio temporale, ci troveremmo in posti diversi, in
sì,
realtà.
Cioè,
perché
di solito la macchina del tempo ci dice che cioè sempre si è interpretata l'immagine della macchina del tempo come una cosa immobile in un punto che viaggia esclusivamente nel tempo, ma non è così, perché per essere reale si dovrebbe muovere anche nello spazio, perché comunque noi siamo su un pianeta si muove su una sulla linea immaginaria intorno al Sole, sull'ellisse, e quindi si muove di per sé, quindi muovendosi esclusivamente nello spazio, cioè scusate, nel tempo, si troverebbe nello spazio, ma il Sole si muove anche a una certa velocità all'interno della Via Lattea, e la Via Lattea di conseguenza si muove rispetto ad altro, quindi ci troveremmo proprio nel nulla più assoluto,
nello spazio.
Esattamente,
e sì. Moriremmo.
Okay.
In realtà questa è interessante, perché in realtà il concetto di viaggio nel tempo, dal punto di vista di romanzi, di esplorazione fantascientifica appunto, è più recente, cioè viene prima di questa concezione che ci elabora Einstein, perché il primo romanzo che parla di viaggio nel tempo, che si chiama appunto La macchina del tempo, che è un romanzo di fantascienza del 1895, quindi un po' di tempo fa, e si basa appunto sul fatto che uno scienziato viaggia nel tempo dentro la sua macchina, ma quella macchina rimane sempre ferma, e quindi lo scienziato vede, fermandosi, facendo dei salti in avanti nel tempo, vede la sua casa che viene distrutta da una bomba, ad esempio. Ma questa cosa, appunto, abbiamo detto che se non sarebbe possibile, se fosse possibile costruire delle macchine del tempo.
Esattamente.
Siamo tutti
un
nel campo della possibilità,
sì.
Ovviamente. Che ci ascoltiamo una canzone,
sì,
per smorzare un po' i toni, e ci ascoltiamo
Into
the Baobab,
sì, con Generazione Zero.
Storm the bank.
Che spacco le banche?
Sì, almeno spendi i soldi per rifare il vetro.
Okay. Extra bene,
dopo questa canzone rilassante.
Okay. Ciao, torniamo alla seconda parte della spiegazione scientifica sui viaggi del tempo o da dove derivano. Prima di tutto volevo fare un esempio su quel che riguardava il movimento rispetto a un osservatore, facendo un piccolo esempio quindi. Ok, facendo quindi questo esempio in cui troviamo il nostro astronauta Giorgio, un abitante dello spazio che con la sua tuta spaziale e con sopra una lucina rossa lampeggiante che si trova fermo, almeno ai suoi occhi, nel buio, nel freddo, nel nulla, nello spazio. A un certo punto però Giorgio vede una lucina verde lampeggiante che si avvicina a lui e guarda chi c'è: Matilda, la sua compagna dell'universo, non so come descriverla, che si avvicina sempre di più e gli passa di fianco salutandolo. Ok, questo è il punto di vista di Giorgio, che è fermo nella sua posizione e vede Matilda che è in moto, è in movimento verso di lui. Ma se prendiamo invece il punto di vista di Matilda, sarà la stessa cosa, ovvero dal suo punto di vista lei è ferma nello spazio con la sua lucina verde lampeggiante e a un certo punto vede Giorgio con la sua lucina rossa che si avvicina, la guarda e ricambia il saluto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo parlare di un moto, di un oggetto, solo in relazione con un altro.
Ok.
Ok. Non esiste alcuna nozione assoluta di moto. Il moto è relativo a qualcosa, a qualcos'altro. Il secondo esempio invece che volevo fare è sulla questione della velocità della luce, ed è qui che entriamo nel caldo della questione viaggi del tempo rispetto allo spazio-tempo. Quello che vogliamo capire è qual è l'influenza del moto sullo scorrere del tempo, e cioè sui cicli di ogni possibile orologio. Per questo esempio prendiamo un orologio concettualmente molto semplice, anzi forse il più semplice del mondo, ma diciamo anche che è il meno pratico al mondo, è il cosiddetto orologio a luce. In cosa consiste? Consiste in due specchi posti paralleli uno all'altro a una distanza di 15 cm, è un fotone che in questa distanza fa su e giù, rimbalza da uno specchio all'altro. Quanto ci mette il fotone viaggiando alla velocità di 300.000 km/h? Ci mette un miliardesimo di secondo a fare andata e ritorno, ovvero a concludere un ciclo. Quindi in un miliardo di cicli del fotone sarà passato un secondo. Quindi davanti a noi abbiamo questo orologio sul tavolo, fermo, immobile. Teniamo conto invece che adesso c'è l'apparizione di un secondo orologio, sempre orologio a luce, che passa in un moto uniforme sempre sul tavolo. Il fotone dell'orologio fermo andrà alla velocità della luce, perché abbiamo detto che con Maxwell si può andare che il fotone può andare solamente a quella velocità. Idem andrà sul secondo specchio, che si muove a una certa velocità rispetto all'altro che è fermo. Il punto è che noi osservatori vediamo il fotone dell'orologio fermo che fa su e giù, quindi va su e giù, è un movimento verticale. Mentre invece quello dell'orologio che si muove, vedremo un fotone che in realtà fa un movimento obliquo, perché lo vediamo sia muoversi da sotto a sopra e da sopra a sotto, ma anche da sinistra verso destra o da destra verso sinistra che sia. Quindi in realtà noi vediamo che il fotone va più veloce, ma il fotone non può andare più veloce. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il fotone dell'orologio che si muove in realtà va a un tempo rallentato rispetto al fotone dell'orologio fermo. Poiché il numero quindi dei battiti riflette la durata di un intervallo, abbiamo appena dimostrato che per l'orologio in moto il tempo scorre più lentamente. Quindi se fossimo a cavalcioni su un orologio, di un orologio, o fossimo a cavalcioni su qualcosa che va almeno a tre quarti della velocità della luce, nel giudizio di un osservatore stazionario il nostro tempo scorrerebbe di due terzi più lento del suo, che è un effetto non da poco ed è l'effetto su cui si basa tutto il pensiero che sta dietro ai viaggi nel tempo. Questo ovviamente è un viaggio nel tempo nel futuro, nel passato non lo trattiamo in questo momento.
Cioè, non lo trattiamo dal punto di vista scientifico,
sì.
In quanto abbiamo appunto il succo di quello che è stato detto, no? È che potenzialmente si potrebbe andare alla velocità della luce e andare più velocemente da un punto di vista temporale rispetto a una persona che sta ferma.
Sì, più velocemente dal punto di vista dello spazio, quindi più lentamente dal punto di vista temporale.
Ok, però è una cosa che si applica solo in avanti, non all'indietro.
Ok, almeno per quanto ne sappiamo noi. Esatto. E quindi noi parleremo di questo e parleremo anche di un effetto bellissimo che almeno nella cinematografia ci ha parlato di se stesso, che è
l'effetto farfalla, perché noi sì, va bene la fisica e tutte belle cose, ma a noi ci piace anche farci i nostri film dove noi viaggiamo anche indietro nel tempo e cambiamo il corso degli eventi. Il corso degli eventi lo possiamo cambiare, cioè troviamo varie linee di impossibile interferenza con il flusso temporale nella fantascienza. L'effetto farfalla, appunto, è un effetto noto che si iscrive nella teoria del caos e quindi tutta in una serie di questioni anche matematiche e fisiche complesse, ma noi lo affronteremo in maniera molto semplice, con l'idea che alcune piccole variazioni delle condizioni iniziali possano produrre delle grandi variazioni a lungo termine. Ed è in realtà un effetto che viene anticipato da Alan Turing, che noi conosciamo bene.
Benissimo,
qua in studio.
Siamo grandi fan.
E a proposito di film, c'è anche un film interessante con Alan Turing uscito di recente.
Dai, è Turing!
Alan Turing nel 1950 ce lo illustra come lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro a un momento dato potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo a causa di una valanga o la sua salvezza. E quindi ha un effetto che troviamo molto rappresentato tanto nei film, tanto nei libri come anche nei film.
Tra cui io ne dico uno, Sliding Doors, che una ragazza riesce a prendere un ascensore in una linea temporale e non ci riesce nell'altra, e quindi questo evento, però potrebbe essere anche.
Oppure io invece mi ricordo a questo proposito Lola Corre, che è quindi la riproposizione di una serie di eventi che però cambiando un piccolo particolare in realtà cambia il finale della storia. Ma prima di parlare di un altro effetto di altre caratteristiche che assumono
il viaggio nel tempo all'interno della fantascienza, diciamo così,
ci ascoltiamo un'altra canzone.
Ok,
per smorzare un po' i toni.
See the bombs, I'm a ring like that.
Bene, bentornate, bentornati. Stavamo giusto parlando di delle caratteristiche che, peculiari che assumono i viaggi nel tempo nella fantascienza. Abbiamo fatto un po' un cambio di tema e rispetto al nostro solito. E parliamo di un altro effetto che è correlato all'effetto farfalla di cui prima, ma che in realtà no, è un po' opposto.
Che è la biforcazione temporale.
Cos'è la biforcazione temporale?
Allora, la biforcazione temporale vuol dire che quando un soggetto ritorna indietro nel tempo e cambia quel che già c'è stato, si crea una biforcazione, ovvero un cambiamento della linea del tempo nuova rispetto a quella che poi andrà a cessare di esistere.
Quindi cessa di esistere o si sviluppano in due linee parallele?
Da quel che ho capito, cessa di esistere. Dovrebbe essere cessa di esistere. Però prima di parlare della biforcazione temporale in sé, c'è da specificare una cosa, che sono i cambi temporali e il tempo di assestamento. Lo vediamo, tutte queste due cose le vediamo nel film Ritorno al Futuro, che è una trilogia. Il primo, che è Ritorno al Futuro, è dell'85, il secondo, che è la parte 2, è dell'89, e il terzo, che è la parte 3, è del 90. Non nasce come trilogia, ma dato
il successo
di questo film, che ha fatto milioni di incassi nel filmone, ragazzi, filmone
Italia,
hanno fatto anche il secondo e il terzo. Va bene, a parte questo, comunque i cambi temporali lo affrontiamo con Ritorno al Futuro, e vediamo quindi che nel primo film Marty, ricordiamoci, sono Marty McFly e Doc, i due personaggi principali. Marty torna indietro nel tempo con la macchina del tempo, che è un evento A, e interferisce con la vita dei propri genitori, che è l'evento B, ok? Cosa succede? Che i coniugi McFly, che sono i genitori di Marty, non si conosceranno per colpa di Marty, e quindi non si potranno sposare. Questo è l'evento C. Quindi un evento D, che è la nascita di Marty, non potrà più avvenire. Quindi lui è destinato a scomparire. Però nel film lui fa sì che i suoi genitori non si conosceranno nel modo in cui sono conosciuti nella linea temporale precedente. Però lui comunque ci mette qualche giorno a vedere gli effetti di questo sulla linea temporale nuova, perché sulla foto sua con i suoi fratelli cominceranno a sparire poco alla volta. Lui, quando a fine film suona al concerto, comincerà a sparire, non riuscirà più a fare l'assolo con la chitarra per rivoluzionare il rock americano. Comunque sta di fatto che provoca una variazione temporale, però questa variazione temporale si vede nel tempo, quindi c'è un tempo T di assestamento del tempo, quindi non scompare nell'evento in cui succede di non far conoscere i suoi genitori, ma è sommato a un tempo di assestamento. Ok. Poi la biforcazione temporale invece avviene in più momenti. In Ritorno al Futuro 2, parte 2, c'è la questione dell'almanacco sportivo che compra Marty che viene portato da Biff indietro nel tempo nel suo alter ego più giovane. Sa di fatto che quando Biff ritorna nel futuro la linea temporale non è ancora cambiata, quindi lui ritorna al futuro per lasciare la DeLorean ai nostri protagonisti, ma il futuro non è ancora cambiato, quindi c'è quel tempo di assistamento che hanno ancora passato, e loro riescono a tornare indietro nel tempo in cui però il tempo T è già passato, e quindi si ritrova in un passato che non esisteva quando sono partiti. A proposito di biforcazione temporale, ci chiediamo: la prima e l'ultima scena di Ritorno al Futuro sono nella stessa sequenza temporale? Ricordiamo che all'inizio Marty parte da solo perché i terroristi libici hanno appena ucciso Doc. Quando ritorna, però ritorna un paio di minuti prima, per poter salvare l'amico, per poter cambiare gli eventi. Quindi, avendo cambiato il passato, siamo sicuri che lui ritorni nella stessa sequenza temporale? In realtà il film ci dice che la sequenza temporale è diversa. Perché? Perché il parcheggio in cui si trovano si chiama Twin Pine Mall, mentre invece quando ritorna il parcheggio si chiama Elone Pine Mall. Perché? Perché quando ritorna indietro nel tempo con la macchina abbatte l'albero che poi sarebbe diventato quello che è il gemello dell'altro che era ancora in vita poi nel futuro. Quindi non sono più gemelli, uno viene abbattuto e infatti si chiama Pine Mall solitario. Quindi le sequenze temporali sono diverse, infatti lui non salva realmente il Doc della sua sequenza temporale, ma questa volta riesce a salvare un altro Doc di un'altra sequenza temporale, ma comunque ci riesce.
E quindi un altro aspetto interessante di queste linee temporali è il fatto che
il concetto della creazione della macchina del tempo.
Quindi se noi mai riuscissimo, che dice sostanzialmente che se noi riuscissimo mai a creare una macchina del tempo, in realtà nessuno la starebbe creando, perché si sarebbe autogenerata. Perché?
Perché è una cosa che in realtà non ho capito proprio al 100%, ammetto. Però il concetto
tutto
è
il resto invece era chiarissimo.
Tutto il resto sì. Il concetto centrale è che, come per esempio abbiamo visto nel Ritorno al Futuro, Doc crea la macchina del tempo, ok? Però nel terzo film Marty, quando ritorna nel vecchio West, fa vedere il flusso canalizzatore, che è il motore della macchina del tempo, a Doc. Quindi Doc nel futuro creerà la macchina del tempo già inventata da lui stesso, ma soltanto dopo averla già vista. Quindi si dice che la macchina del tempo si crea da sola.
Sì, ma più in generale, no? Se crei una macchina del tempo, viaggi indietro nel tempo, stai modificando quel passato che creerà una linea temporale diversa, con l'effetto a farfalla del caso, e quindi in realtà stai...
Sì, in quella linea temporale questa macchina del tempo si sarà autogenerata praticamente, perché la linea temporale in cui è stata costruita realmente non esiste, o non esiste più.
E quindi abbiamo visto un po' come si sviluppano i viaggi nel tempo, sia dalla parte fisica sia dalla parte filmica, perché ci intrippano tutte e due le cose. E non lo so, fateci piacere se questo format vi è piaciuto. E noi in caso ne abbiamo già qualcun altro pronto.
Magari
replichiamo. Sì, magari su altri temi. Magari parliamo di intelligenza artificiale e corpi cyborg, che sono cose che ci intrippano tanto.
Pure lì c'è tanto da dire. Va bene, è stato un piacere, ci vediamo.
Ci sentiamo settimana prossima, buona giornata.
Ciao a tutti.
A tutte.
Wired but disconnected. Plugged in, polarized, fist raised in anger. Staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger. A thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation. A thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world. I'm wired.